Roma, 28 settembre 2003, ore 18. Nicola, mamma sì, scrivi a Pannella. Caro Marco Pannella, sto assistendo alla tua faccia tosta di perfido seduttore che prima incolonni le giovani donne che gridano siamo noi padrone dei nostri ventri, avallando l'aborto, e poi ti ergi a difensore dei detenuti in seguito all'indulto di Papa Wojtyla in visita ai detenuti di Regina Coeli. Dove sono finiti i tuoi pseudo-digiuni? Hai scelto la via dell'autopranzo perché ti ho visto grasso e tondo. Vuoi tu cambiare il mondo? Guarda che c'è un Dio che per dimostrare la sua potenza e la sua forza basta la scala Mercalli e tutta la terra trema e tutta la natura trema. Oggi è bastato un blackout e tutta l'Italia è rimasta senza luce elettrica. Pensa a chi è rimasto intrappolato nell'ascensore, ai treni fermi, ai medici che stavano operando. Cosa puoi tu, infimo nulla? Tu che ti sei reso responsabile dell'aborto, perché non chiedi alle madri che tremano al solo dubbio che un loro figlio possa drogarsi? Vuoi tu correre il loro aiuto liberalizzando la droga? Perché non senti i drogati che, terrorizzati dalla sofferenza, dalla crisi di astinenza, bramano entrare in una comunità per disintossicarsi? Rifletti. Abbi pietà, almeno di te stesso. È una voce amica. Roma, 3 ottobre 2003, ore 9. Nicola, sì mamma, la luce dello Spirito Santo ti dimostra come urgente la tua testimonianza riguardo a Marco Pannella, che tu devi fare arrivare ad Udine alle 18:30 presso via San Giacomo, giorno dello sciopero indetto dai radicali. Roma, 4 ottobre 2003, ore 16:30. Nicola mi spinge a mantenere la promessa che ti avevo fatta a voce stamani. Mia cara Elenuccia, stellina del cuore di Gesù, mi sto chiedendo se anche io posso chiamarti stellina del cuore della tua vecchia nonnina ottantenne a cui nessuno dà più retta, ma mi faccio coraggio e mi dico, se questo appellativo nei tuoi riguardi l'ha usato Gesù, il Figlio di Dio, ed io stesso il cui amore perfettissimo conosce ab eterno cosa aveva depositato nel tuo cuore nel momento di farti nascere nel tempo, perché non posso farlo pure io con la luce del suo spirito? E poi, oggi è un giorno particolarmente felice. Ho per un attimo solo capito cos'è la preghiera del cuore. Riallacciare col tuo Gesù quei fili spezzati che lui aveva tentato di attuare, ma che non avevano retto alla potenza di carica del suo amore. Ma questa era l'ultima spiaggia. Guai se noi, come le mille volte, ne avessimo smarrito la via. Il blackout dell'energia elettrica che ha subito l'Italia per tutta la lunghezza dello stivale mi ha svegliato dal torpore fisiologico. Dio ti ama, Dio mi ama. Cosa voglio di più? Non è Lui il Signore, l'Eccelso, l'incorruttibile a cui ogni cosa, ogni intelligenza umana obbedisce? Roma, 6 ottobre 2003, ore 9:40. Mamma, sì, sono il tuo Nicola che non tralascia nessuna, anche piccola occasione per farti sentire la sua presenza. Adesso ascoltami. Ti ostini a cercare addentellati per riunire piccolissimi frammenti di luce che Dio Padre, nel suo amore infinito, ti comunicava perché tu non smarrissi la strada. Quel tu, mamma, è sinonimo di predilezione, ma devi estenderlo a ciascuno dei suoi figli perché è un Dio giusto nel suo amore ed ognuno di loro, in base ai talenti di cui li ha arricchiti, debbono solo a lui renderne conto. Ogni sua promessa si realizzerà perché parola di Dio. Voi potete solo allontanarla o renderla immediata o purtroppo renderla vana. La potenza di un Dio che vi ama è talmente grande che basta a livello solo umano testimoniarla. Basta guardare il mondo visibile e quello invisibile che si presenta ai vostri occhi e al vostro cuore. Oh, questo muscolo, così restio ad ammettere il posto che occupa in ogni creatura. Eppure, se cessa di battere, sai che quell'uomo è morto. Mamma, non chiederti dei perché a cui non sapresti rispondere. Afferma la tua fede, anche se piccola, dicendo, solo tu, Signore, sei grande. Roma, 7 ottobre 2003, ore 11:45. Nicola. Mamma, mentre ininterrotte ti arrivano le testimonianze della potenza di Dio Padre, che in Maria Santissima si rivela agli uomini di oggi, vorrei sintetizzarti che Maria Santissima non ha avuto bisogno di manifestare a Cana la sua potenza presso il figlio suo Gesù, perché già la conosceva alla di lui nascita, senza le doglie del parto, ma in una estasi di amore. Le testimonianze in tal senso sono ininterrotte e il Vangelo non fa che testimoniarle tutte. Roma, 13 ottobre 2003, ore 10:45. Caro Don Abbà, ho avuto ieri sera la sua lettera dell'8 ottobre. Non le dico la gioia che mi ha procurato facendomi rivivere ricordi assopiti che mi riportano al mio soggiorno torinese, dove la sua figura di sacerdote e di apostolo occupava un posto di rilievo. È passata molta acqua sotto i ponti. Lei ha toccato i suoi 80 anni, io ho finito i miei 88. I suoi incoraggiamenti hanno sollevato la mia fragile fede. Dio Padre, nel suo amore infinito, non cessa mai di venire in nostro aiuto protettivo e sollecito, mentre Maria Santissima, immersa nella Santissima Trinità tutta, corre in riparo dei giovani virgulti perché non smarriscano la strada. È prezioso il dono del sacerdozio, Don Abbà. Lei ne sa qualcosa ed esso viene ancora più arricchito in rapporto ai tempi che siamo costretti a vivere. La prego di essere uniti nello spirito e nel ricordo. Roma, 15 ottobre 2003, ore 8. Nicola, mamma, non abbassare la guardia. Anche gli attacchi furiosi alla tua persona servono a confermare come il vinto Lucifero più che mai è furioso nei tuoi confronti, che in te vede l'ostacolo più forte in protezione del sacerdote che lui vorrebbe abbattere. È proprio il sacerdote che, protetto dalla tutta Vergine Maria Santissima, colui che impersona sull'altare il vivente, colui che è l'Eccelso, il Santo, che libera, che trasforma in aquila ogni uomo, portandolo nelle sfere alte dell'incontro, attratto sempre dallo spirito potente del suo amore, amore trinitario, dell'ascesi, perché non dimentichi il sì generoso del suo primo incontro. Sì, mamma, farsi possedere da lui. Quale dono più grande poteva riservare ai figli che, fedeli, hanno saputo attendere con i fianchi cinti, con gli occhi fissi, a colui che li ha redenti? Proromba impetuoso dal tuo cuore l'inno di ringraziamento a colui che è e che sempre sarà, perché grandi cose ha fatto per te l'Onnipotente e grande è il suo amore. Roma, 19 ottobre 2003, ore 9. Nicola. Giorno radioso, in cui il sì di Maria, la tutta pura, la tutta umile, trova perfetto compimento. I cieli e la terra fusi in un abbraccio di gioia incommensurabile elevano al Dio delle vittorie il loro osanna di ringraziamento e di lode. Sono stati annullati i millenni di tenebre, ogni epoca, ogni nazione, ogni popolo, sia che esso faccia parte del pianeta Terra o di altri pianeti, trovano conferma immediata nel fuoco d'amore dello Spirito Trinitario che tutto unisce e conferma. La scienza trova conferma ora, mentre le conquiste dei solitari nel silenzio operavano sorretti dalla luce di intelletto, dono gratuito di colui che ne reggeva le fila. Ogni più piccolo uomo oggi è chiamato a raggiungere quell'infinitesimo spazio ad esso, ab eterno assegnatoli da Dio Padre e di rapporto ai talenti avuti per dono. Trionfa la Chiesa di Cristo e riprende il suo posto di guida perché ogni intelletto scosso dalla verità, che non teme confronti, rifulga ancora più luminosa e vinca ogni resistenza avversa. Chi più potente di Dio, se non Dio stesso? Grazie, Nicolò mio. Grazie per la tua generosa offerta di amore. Grazie per tutti coloro che in te hanno creduto, ma ancora di più a lei, la Madre Dolcissima, che ce ne fa intravedere la luce nascosta. Roma, 3 novembre 2003, ore 16. Nicola. Mamma, scrivi a Teresa. Mia cara Teresa, sono come un piccolo cencio, sbattuto da mille ricordi, che mi attraversano la mente, a volte lucida, a volte tra fitte foschie, e mi chiedo. La mia Teresuccia dagli occhi lucenti e luminosi, la più piccola, così cara al mio cuore di madre, dov'è? Guardo il televisore che mi mostra le condizioni del tempo, a volte sereno, a volte perturbato, e mi chiedo, in Sardegna, ci sarà bel tempo o no? Lì c'è un'altra mia figlia, Teresuccia, che tanto mi amava e che consolava il mio cuore di mamma. Chi ha potuto distruggere un rapporto d'amore così naturale? Ora mi ritrovo alla fine della mia vita, ripiegata su me stessa. Gli interrogativi si affollano senza risposta, ma c'è lei, La madre dolcissima che consola il mio dolore mi dice: piccola apostola del mio amore e del mio dolore, vai in pace, perché io sono con te. Roma, 3 novembre 2003, ore 16. Nicola. Mamma, tu hai amato tanto zio Masino, ne conoscevi tutti i risvolti dolorosi della sua vita e la tua testimonianza nei riguardi di Nicola, suo figlio, è doverosa oltre che veritiera. Sì. Ero in procinto di alzarmi dopo un breve relax pomeridiano quando Cecilia mi dice che c'era un mio nipote che era venuto per salutarmi. Lì per lì non riuscivo ad individuare chi dei tanti nipoti si fosse ricordato di questa zia ottantenne, ma il dubbio fu presto dissolto dalla stessa Cecilia che mi dice che si era qualificato Nicola quando aveva bussato. La mia gioia è stata grande perché era venuto per annunziarmi che presto sarebbe diventato padre di un bel maschietto. Parlammo a lungo delle varie difficoltà per poter rientrare nel progetto di Dio Padre che tanto aveva tormentato la vita di mio fratello Tommaso e che Nicola recepiva in pieno. Intanto padre Raffaele si apprestava a celebrare il santo sacrificio ed io lo invitai a restare. Nicola non oppose nessuna difficoltà. Padre Raffaele gli fece leggere i vari passi della liturgia, tutto sembrava naturale, ma io vedevo in tutto quello che si svolgeva sotto i miei occhi il padre, mio fratello Tommaso, che dal cielo vegliava ed intercedeva. Niente è casuale per Dio. Roma, 4 novembre 2003, ore 9. Nicola. Mamma, testimoni anche stamane il trionfo del Dio delle vittorie. Anche le piaghe da decubito sono state debellate. Ieri l'altro la sclerosi a placche, ieri negli Stati Uniti l'antrace, il tumore a Torino e in Inghilterra. Come vedi, ogni piccolo spazio di quell'infinitesimo nulla adesso assegnato ab eterno da Dio Padre deve testimoniare la verità che non teme confronti. Roma, 12 novembre 2003, ore 5 e 40. Nicola. Mamma, una seria riflessione ti ha permesso di uscire da una situazione pericolosa per te e per la nostra famiglia. Hai trattato i doni di Dio come se provenissero da un qualsiasi ciarlatano. Vi lamentate del caldo, del freddo, del cane che tanto turbamento arreca alla vostra serenità? E non vi chiedete come usate i doni che Dio Padre vi dona. Sorgono dei laici che hanno captato i lumi dello Spirito Santo, ma come imperfetto il loro operare. I risultati che dovrebbero essere immediati, come l'arrivo della luce che fuga le tenebre, si perdono in zone di residue tenebre e non si chiedono dov'è l'intoppo. Il medico, quando si accorge che la sua terapia non dà i risultati che si sarebbero dovuti realizzare, cambia cura, vede quale farmaco è in opposizione e ne tenta un altro in sostituzione del primo. State usando gli stessi antidoti che vi suggerisce Satana e i risultati li vedete da voi. Tu, mamma, perdi più di prima l'equilibrio. Maria, mia sorella, è tormentata da Arturo, ma si accanisce ancora di più, in opposizione a te che ti arrabatti molto, ma molto debolmente, come se il tempo siete voi a determinarlo. Dove vi porta questo stato di cose? Ve lo chiedete, mamma? Smorzate l'ardore di un sacerdote posto da Maria Santissima a vostra protezione, umiliandolo con le vostre assurde verità. Egli resiste, ma fino a quando? A volte oppresso implora aiuto, ma nella sua umiltà soffre ancora per voi che ama. Dio Padre interviene in maniera decisiva, scuote le vostre coscienze, vi indica la via per uscire dall'impatto perché Lui non può perdere. Lui è l'Eterno, il Signore. Vi dà la possibilità di pronunciare il vostro sì, fosse pure all'ultimo istante della vostra vita, ma non conoscete qual è quel momento. Roma, 18 novembre 2003, ore 10 e 25. Nicola. Mamma, sei chiamata a testimoniare i trionfi di Maria Santissima, che trasforma l'odio in amore, la superficialità e la negazione in comunione e riscatto. Spegne nei colpevoli ogni residuo di rivalsa, suscita nei loro cuori quei sentimenti di umanità forse soltanto assopiti. È Dio che riprende il suo dominio sui suoi figli attraverso l'immersione totale nel suo amore infinito, che trasforma l'olocausto cruento degli eroi italiani in Assiria, sinonimo di coraggio, di fedeltà totale alla loro missione e lievito benefico che fermentandola prepara una massa amorfa capace di redimere mentre si redime. Sei davanti al televisore che ti mostra la Basilica di San Paolo fuori le mura e dai teleschermi ti immergi anche tu in una commozione che pervade attraverso l'ultimo saluto della Chiesa di Cristo ai suoi figli che hanno saputo amare ed anche morire. Oh, come presente quel Cristo che non ha ricusato l'olocausto più ignominioso per salvare tutti noi dal disonore. Oggi è Lui che ringrazia, attraverso il dolore dei sopravvissuti, questi pentiti che invocano pietà. Roma, 21 novembre 2003, ora della misericordia. Mamma a Teresa, credevi di spegnere la mia fede, ma essa è più luminosa che mai, perché riluce della gloria del Cristo risorto. No, Teresa mia. I sepolcri inviolabili sono quelli dei morti, ma il mio Nicola è più vivo che mai, perché si è offerto vittima di espiazione per la tua cecità. I corpi di Gesù e di Maria non si sono più trovati, ma quello di Nicola sì, integro dopo 18 anni dalla morte, preludio di tutti coloro che sono morti in Cristo. Pensa piuttosto ai doni che questo amore infinito del Padre dona a noi figli ribelli. E non continuare a ferire il cuore di tua madre, che battezzandoti ti ha immesso nella verità che non teme confronti. Roma, 28 novembre 2003, ore 11 e 25. Nicola, mamma, sei chiamata a testimoniare verità di cui conosci ogni particolare, perché l'hai vissuta in prima persona attraverso gli avvenimenti che vivevi giorno dopo giorno in quei terribili momenti che hanno segnato la storia della nostra patria. Oggi ti trovi davanti a due verità in contrasto. Alessandra Mussolini, figlia di Romano, che lascia il partito fascista, di cui è l'esponente più qualificata quale nipote di Benito Mussolini, il Duce, e la verità di Gianfranco Fini, segretario del partito fascista a pieno titolo, che parte per Israele per chiedere perdono per quella parte di fascisti che non ebbero il coraggio di testimoniare la verità. Abitavamo alla Garbatella, in via della Madre Italiana. In attesa di trasferirci in via Nomentana in seguito agli avvenimenti così rivoluzionari, vi rimanemmo 5 anni. Gli italiani erano stati chiamati a pronunciarsi per la Repubblica o per la Monarchia. Premetto che avevamo solo una famiglia amica il cui genitore fascista sfegatato aveva proibito ai figli di ascoltare la radio Bari. Stavamo ascoltando la radio che continuava nello spoglio dei voti e la Monarchia non aveva rivali. Ma ad un tratto subentrò un silenzio inspiegabile e solo dopo più di 4 ore subentrò un capovolgimento dei risultati. Ora solo, Repubblica, Repubblica. Ma cos'era successo? Bisognava chiederlo a Romita, allora ministro degli interni. Umberto di Savoia, successo al padre Vittorio Emanuele, che aveva visto sfumare il suo tentativo di salvare l'Italia in seguito al salvataggio del Duce da parte dei tedeschi, sceglie di abdicare e preferisce l'esilio in Portogallo, rifiutando il pressante invito dei napoletani per non spingere la nazione ad una guerra fratricida. Ma a questo punto si inserisce l'eccidio di Via Rasella, 34 soldati tedeschi trucidati. Ricordo che per 4 giorni consecutivi la radio non faceva che esortare i colpevoli a presentarsi al comando tedesco, altrimenti sarebbero stati costretti alla rappresaglia, 10 per ogni tedesco ucciso. Ma gli eroi non si fecero vivi. Vedemmo il giorno appresso sfilare le tradotte blindate che portavano al macello i 334 martiri delle fosse ardeatine. Roma, 29 novembre 2003, ore 3:45. Nicola, mamma, la verità vi fa liberi, ma come patita questa verità? Specialmente da noi che, compartecipi della luce di Dio stesso, ne vediamo i pericoli gravissimi a cui siete esposti. Padre Raffaele, che come sacerdote dotato di tanti talenti, tutti preziosissimi, doveva essere roccia non solo per tutti coloro che, assetati della verità, correvano a lui, ma soprattutto per la mia famiglia di cui doveva custodirne l'integrità, si è lasciato assoggettare dall'eterno nemico di cui peraltro doveva conoscere l'insidia. Oggi era diventato un pericolo per voi. Non dimenticare, mamma, che c'è sempre una donna che, come la Eva antica, fu la causa prima della nostra rovina. Abbiamo dovuto aspettare i millenni di tenebre prima che la nuova Eva, Maria Santissima, venisse a liberarci. Vedi ogni cosa sotto questa luce ed agisci di conseguenza. La luce radiosa di colei che è sole di giustizia porterà la liberazione a tutti voi, specialmente ai suoi sacerdoti, sale della terra. Ma non dormite più. Te ne prego, mamma. Roma, 11 dicembre 2003, ore 12. Nicola. Mamma, testimoniare questi ultimi 3 giorni per arrivare a narrare nei minimi particolari l'incontro con Maria Santissima delle 4 di questa notte in sala da pranzo non è impresa da poco, anche se l'hai vissuta con una serenità di spirito gioiosa. Sì, comincerò proprio dai 3 giorni precedenti. Il mio cuore e il mio spirito erano sgombri da dubbi o tenebre e continuavo a guardare il volto del mio Gesù di Nazareth, sempre più affascinata dalla sua bellezza e continuavo a ripetergli: Gesù, quanto sei bello! Ma era Maria Santissima che gioiva del fatto che questa tanto misera creatura consolava la tristezza del suo Gesù. Gesù, l'uomo Dio, com'è grande il tuo mistero di amore, Signore! Ci nutri per il tuo bisogno di amore, susciti in noi il tuo bisogno di fonderci in te per saziare il nostro cuore bramoso di te. Mi chiedi di scrivere a Flavio, ma mi dirotti verso Francesco, Emanuele e Laura, perché ne riveli qual è quel posto vuoto, chi è il dimenticato, l'assente, l'autore che attraverso il loro sì autentico, in un atto di amore perfettissimo, dava origine ad una vera famiglia. Questa notte, il meraviglioso. Mi ero alzata una prima volta all'ora 0:40, ma mi mancavano gli occhiali. Supero quella difficoltà e torno a letto perché sentivo Maria, mia figlia, che dorme accanto a me, che respirava male perché era affrettata. Ritorno ad alzarmi verso 3:45, sento subito la presenza di Maria Santissima e mi sento forte e felice. Chiedo a lei di benedirmi con l'olio santo esorcizzato e chiedo conferma a lei come eseguire correttamente l'esorcismo trinitario. Mi sorride. Si siede al posto di padre Raffaele, io accanto a lei, e parliamo, parliamo. Il suo dire è sereno e gioioso. Le chiedo di Cecilia, mi dice di ringraziare Dio Padre perché è un dono per noi. Mi accorgo che quando nomina Dio Padre piega la testa in segno di infinita umiltà e di adorazione. Capisco, attraverso lo spirito che la sempre umile lo è anche in cielo. Chiedevo lumi circa la soluzione di padre Raffaele, è felice, e mi dice che è lei la madre. Non so se ho sentito bene, ma qualcuno mi ha sussurrato un nome. Piazza Salerno. Era Nicola? Non so. I trionfi di Maria Santissima sono eccezionali. Roma, 13 dicembre 2003, ore 10:20. Nicola, prova a sintetizzare, mamma, il tuo contatto con Maria Santissima di questa notte con l'intervento di Dio Padre. Sì. Il luogo, lo stesso, la sala da pranzo, la Vergine Santissima presente ma non visibile come la notte dell'11, l'ora quasi la stessa, forse un po' più tardi. Avevo subito un attacco atroce, il mio spirito era afono, assente, cercavo di dire qualche Ave Maria ma non ci riuscivo, ma al comando di Nicola mi alzo e mi rendo conto che il momento è importantissimo. Lo spirito di Dio Padre invade l'anima mia e mi scioglie dubbi ed angosce, mi fa rivivere i momenti più incisivi, i punti fermi, in cui si rivela quella sua potenza di Dio e quell'eccomi Signore di Maria Santissima di 2000 anni fa riecheggia nel mio cuore e ne prende possesso, mentre la Vergine, presente anche lei, sorride beata e conferma. Ho appena finito di ascoltare la lunga telefonata da Torino di Anna, la moglie del preside Mussini. Ne segue i consigli, gli sviluppi, tutto prende forma. Il tassellino cui accennava Dio Padre, di cui ogni uomo ne è il dono responsabile, deve raggiungere il posto da lui ab eterno assegnatoli, e così ogni uomo di questo scorcio del nostro tempo. Domani, alle 9:30, viene Alberto Tozzi e daremo il via, come voluto da Nicola e confermato dal cielo tutto. Alleluia, alleluia. Roma, 17 dicembre 2003, ore 15. Al direttore generale dell'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, Piazza Castello, 156, 10, 121, Torino. Egregio direttore, sono la vedova del dottore Giuseppe Reina, ex provveditore agli studi di Torino e madre di Nicola, ex impiegato presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, morto trentenne il 28 agosto 1985 in concetto di santità, offertosi vittima di espiazione per l'umanità intera. Accludo copia della missiva inviatami in data 29 settembre 93, da codesto istituto, inerenti alla mia richiesta di sponsorizzazione della causa di beatificazione di mio figlio Nicola. A riguardo porto a conoscenza i seguenti avvenimenti. Il 10 marzo 2003, nel cimitero di Sabaudi, è stata aperta la cassa che racchiude le spoglie di Nicola solo all'altezza del volto per constatarne lo stato reale. Alla distanza di 18 anni si è presentato ai miei occhi e da quelli dei testimoni presenti un viso perfettamente integro. Testimoni, oltre alla sottoscritta, Filippo Reina, Anna Cabbia, Luciana Lonoce, Cecilia Morris, padre Raffaele Severino Crivello dei Servi di Maria, padre Giovanni Pavonetto della parrocchia dell'Annunciazione di Sabaudia, in rappresentanza del vescovo della diocesi di Latina, Monsignore Giuseppe Petrocchi. La fama della santità di Nicola ha varcato i confini nazionali. E così le grazie di miracoli da lui ottenuti, testimoniati dai referti medici e dalle attestazioni delle persone beneficate. Fiduciosa, nell'accoglimento della mia richiesta di sponsorizzazione, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore notizia o chiarimento. Pina Crisci, in Reina. Roma, 19 dicembre 2003, ore 1 e 10. Nicola, mamma mia tanto amata, ascolta la nostra Madre Celeste che è ancora con te e ti parla. Pina mia, sì, sono ancora con te. China su quel tavolo come l'altra notte. Non potevo lasciarti sola in quello stato di sconforto in cui ti aveva piombato il nemico delle vostre anime. Sono la madre che vi ama con amore eterno ed incorruttibile, come l'amore del Padre che così ha voluto, l'amore di Gesù suo figlio e mio figlio, che così ha realizzato per amore al Padre suo e nostro. Non temere, piccola mia, perché Maria, tua madre, non ti lascerà mai sola. Non temere per Francesco, Elena, Laura, Filippo e ogni figlio tuo e mio, perché sono solo miei figli riscattati su quel legno di croce dove il mio Gesù moriva. Animo, rialza il tuo volto stanco, ogni tuo desiderio, ogni tua richiesta è già esaudita, perché tutto il cielo è con te. Hai un potente intercessore, Nicola. Non ti ha detto il mio Gesù che l'aveva talmente imitato da essere un altro Cristo? Tua madre Maria. Roma, 20 dicembre 2003, ore 1 e 30. Nicola. Mamma, l'abbandono totale in noi che ti amiamo come nessuno ha mai amato ti renderà serena e come balsamo che lenisce le ferite brucianti di cui il tuo nemico è stato ben prodigo, calmerà il tuo dolore e ti darà pace e serenità. È lei la nostra madre dolcissima, la vittoriosa. Mamma, il tuo Gesù di Nazareth soffre nel vederti così sconsolata e triste. Non dubitare mai, perché dubiteresti di lui, della sua parola eterna ed incorruttibile, perché è la verità che ti è stata rivelata. La sola che non teme inganni. Vai in pace e riposati, mamma, ne hai bisogno. Roma, 21 dicembre 2003, ore 15 e 30. Nicola. Mamma, rendere testimonianza è quanto noi ti chiediamo, anche se ti costa sofferenza fisica, ma soprattutto spirituale. Sì, cercherò di pronunciare anche io quell'eccomi, Signore, che pronunziò Maria Santissima all'Arcangelo Gabriele che le annunciava la venuta nel mondo la salvezza per mezzo del Figlio suo Gesù. Invocherò lei, la purissima, la fedelissima, la tutta umile, e dirò anche io il mio fiat nell'abbandono totale alla Santissima volontà del Padre che ab eterno mi aveva programmato il suo disegno di amore. Grazie, mio Signore, ma ti prego, dammene la forza. Roma, 21 dicembre 2003, ore 16 e 45. Nicola, mamma, non ti ho detto che non ti lasciamo un momento sola? Sì, giornata pesante anche questa. Mi accingevo a chiedere aiuto quando mi viene suggerito un nome, Albino Reale, lo stigmatizzato di Isola Liri, Frosinone, e come per caso mi trovo tra le mani una piccolissima foto. Telefono subito. E mi risponde proprio lui, mi chiede il nome, mi domanda se sono la mamma di Nicola e mi dice subito che Nicola è il santo di Sabaudia e conosce tutta la sua storia. Sa che deve essere beatificato perché così chiede la mamma celeste e mi chiede di mandargli l'ultimo messaggio della luce. Gli prospetto la mia difficoltà data la mia età e mi dice che anche lui ha superato gli 80. Mi dici. E mi dice, non avere paura. Ci vediamo in cielo. Roma, 24 dicembre 2003, ore 16 e 25. Padre Raffaele alle 10:30 di stamane aveva celebrato il santo sacrificio. L'omelia sull'Eucaristia era stata sublime, la sua partecipazione sofferta si accentuava sempre più man mano che procedeva nel sacrificio della Santa Messa, fino ad essere costretto ad interromperla. Dopo un 10 minuti è tornato a riprendere la celebrazione del santo sacrificio. Nel pomeriggio verso le 3:40 ha avuto un blocco renale. Portato d'urgenza al San Camillo alle 16:25, gli hanno rimesso il catetere e siamo in attesa di ulteriori notizie. Roma, giovedì 1 giugno 2004, ore 7. Nicola, mamma, come Gesù sei entrata nel primo giorno che prelude e prepara la sua passione. Le tenebre sono più fonde e la tua angoscia come la sua angoscia ti immerge in uno sconforto infinito. Ti stringi al cuore della madre, corri ancora tra le sue braccia, ma mentre pensi e rivivi i momenti più belli in cui l'amore del padre ti colmava dei suoi doni, oggi senti l'asprezza del suo abbandono. È come una montagna che vuole seppellirmi sotto il peso delle mie colpe, tutte le rivivo, e non trovo lo slancio che mi proietterebbe verso la luce. Pietà invoco, o Padre, pietà. Mio Gesù di Nazareth, pietà Maria Santissima, pietà angeli tutti del cielo, ma più che mai invoco il mio angelo Nicola, che Maria mi ha donato a mia protezione. Roma, 23 gennaio 2004, ore 11:45. Nicola. Mamma, vedi se riesci a testimoniare la giornata di ieri. Sì, proverò a farlo, Nicola mia, perché so quanto sia necessario. Sei tu la mia certezza in un mondo che crolla. Venerdì era arrivata Vallì, sapevo che avrebbe testimoniato delle verità che facevano capo a Vizca, qui è legata da tempo, con affetto sincero e perciò a Međugorje. C'era Zagarolo, la suora che dirige un gruppo di preghiera che Vallì conosce da tempo e che fa capo a Monsignore Milingo. Ieri era proprio il giorno in cui Monsignore Milingo celebrava la Santa Messa di Liberazione e dopo tanti impedimenti di disturbo siamo arrivati io, Lalla, Vallì e Maria. Monsignore Milingo, coadiuvato da altri 3 sacerdoti esorcisti, diede inizio alla Santa Messa di Liberazione. La sua implorazione al Padre delle Misericordie era potente, dettagliata nell'elencare i vari mali che affliggono la umanità di oggi, mentre dalla sala gremita da una gran folla orante si sentivano gli urli dei posseduti. Poi, man mano che si arrivava alla fine della celebrazione, tutto rientrava in una dimensione più serena, mentre i canti degli oranti coprivano qualche grido sporadico di ribellione. C'era tanto freddo. Io ho retto benissimo, nonostante le mie figliuole temevano proprio il contrario, dato i miei malanni. Sì, dopo ho subito l'ira del vinto, ma era una ulteriore conferma che quel mio agire non gli era andato a genio. Grazie Gesù, Maria Santissima e Nicola.